Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla, come sempre, è Andrea Ettore e qua con me c'è Federico Bailusi. Ben ritrovato Fede.
Ciao Andrea, ben trovato.
Il puntatone di Drop the Gate perché siamo agli sgoccioli di questo mondiale di MXGP davvero croccante e molto molto bello. Io e Federico siamo stati a Mantova nella giornata di ieri per la prima delle due gare che vanno proprio a chiudere il mondiale 2021. Saremo anche mercoledì, lo possiamo già anticipare, in pista presenti, quindi potremo raccontarvi nel migliore dei modi, anche twittare nel migliore dei modi quello che vediamo direttamente al tassi nuovo orari. Ieri Fede, prima di iniziare a dire il discorso dei risultati, quello che è successo, abbiamo visto soprattutto una prima manche della MXGP allucinante, abbiamo visto il ritorno alla vittoria di Iago Gerz come tu avevi previsto nella mattinata con me in MX2. Facciamo un grande applauso al pubblico di Mantova, perché abbiamo ritrovato davvero tanta gente. Ieri c'era il pienone, è ovvio che il fatto che Tony Cairoli lascerà la categoria mercoledì, ma però ieri era una giornata, era domenica, quindi tanta gente non riuscirà molto probabilmente ad esserci per questioni di lavoro durante metà settimana. È ovvio che questo ha influito tanto sulla presenza di pubblico per salutare appunto Tony, però ieri ci siamo proprio gasati, siamo andati a vedere la gara anche noi tra la gente, e abbiamo visto pullman provenienti dalla Slovenia e dall'Olanda per sostenere Tim Geiser e Jeffrey Herlings. Ovviamente tanto entusiasmo per Tony Cairoli, ma anche per Mattia Guadagnini, per Ale Lupino. Ieri è stata davvero, Fede, aiutati anche da un tempo sicuramente autunnale, un po' rigido, però senza pioggia, una bellissima giornata di motocross a Mantova.
Un'altra bellissima giornata di motocross in questa stagione eccezionale che stiamo vivendo e che volge alla conclusione. Sono rimasto piacevolmente sorpreso anch'io dalla presenza di un pubblico molto folto e molto carico, perché negli ultimi anni soprattutto si diceva proprio del pubblico di Mantova come a volte fosse un po' freddo anche rispetto ad altre piste italiane. Io ricordo molte critiche soprattutto anche nel decennio scorso, e direi che ieri invece il pubblico di Mantova ha supportato al 110% le gare, elogiando l'azione di tutti i piloti in pista. Noi abbiamo visto le gare comunque in mezzo al pubblico e quindi abbiamo avuto modo di capire un po' le reazioni varie, e devo dire che il pubblico è stato molto molto soddisfatto e molto soddisfacente dal mio punto di vista. Vedere una passione così per il motocross è grandioso, in un momento in cui il motocross sta vivendo una grande epoca e noi stessi stiamo cercando di diffondere il fatto che il motocross sia cresciuto così tanto e che in questi anni stia offrendo uno spettacolo eccezionale. Quindi bene, sono molto contento di aver visto questo grande spettacolo sia in pista che appunto sulle tribune, sulla pista di Mantova. E ora siamo pronti a replicare, perché mercoledì, insomma, come ci aspettavamo, ci sarà il gran finale di questa stagione con tre piloti a giocarsi il titolo dell'MXGP. È un po' curioso il fatto che si corra di mercoledì e sicuramente sarà penalizzante dal punto di vista del pubblico, però io sono sicuro che i presenti, che saranno davvero gli staccanovisti e i grandissimi appassionati di questo sport, insomma, avranno comunque modo di garantire a loro volta un grande spettacolo con il loro tifo e col loro sostegno.
Sicuramente ci sarà tanta presenza anche questo mercoledì, lo possiamo prevedere, non forse i numeri di domenica, però il fatto che sia ufficialmente l'ultima gara di Tony e poi ci sia questo scontro a tre ancora stra aperto tra Favre, Herlings e Geiser è sicuramente un grande motivo per richiamare persone al tassi nuovo orari. Parliamo della gara di ieri, ovviamente, perché ha vinto Jeffrey Herlings davanti a Romain Favre e un eroico Tony Cairoli, con Geiser quarto e Jeremy Shaver quinto. C'è tanto da dire soprattutto per quanto riguarda la La prima manche, allora partiamo dal fatto che Erlings e Favre hanno chiuso con gli stessi punti, 47 a testa, che Geiser ne ha persi parecchi perché ha chiuso con 33 punti, quindi per lui la situazione di classifica, che vado subito a ricordarvi prima di dimenticarmi, inizia a essere un po' più complicata, perché Favre ha 3 punti di vantaggio su Jeffrey Erlings, 661 contro 658, mentre Geiser è a 646. Prima manche clamorosa, perché tutto è partito ovviamente intanto dalla partenza, Fede, con quello che è successo a Team Geiser, quindi andiamo per step, così la raccontiamo per chi non l'ha vista. Geiser penalizzato, aveva chiuso in seconda posizione, penalizzato sul traguardo per aver compiuto una sorta di mossa alla Lupino che avevamo visto durante le Nazioni, Fede.
Sì, intanto ti correggo, Geiser aveva concluso terzo.
Terzo, esatto, ovviamente. Perché secondo aveva fatto Erlings, è vero.
Penalizzato di 5 posizioni, penalizzato per un taglio di pista analogo a quello di Lupino a Nazioni, come hai detto tu, uscito alla prima curva dopo essersi toccato con un altro pilota ed è rientrato in pista dopo la seconda. Non ha tratto un enorme vantaggio, bisogna dirlo, perché comunque è rientrato in pista bene o male nella stessa posizione in cui era uscito. Poi è chiaro che nel motocross si tiene sempre conto del fatto che uscendo di pista, in ogni caso, cioè, un'uscita di pista avviene perché il pilota in un certo senso avrebbe perso tempo nel non farlo. Quindi Geiser sì, è rientrato nella stessa posizione in cui era uscito più o meno, ma se non fosse uscito di pista e avesse cercato di mantenere la sede stradale, tra virgolette, avrebbe perso molte più posizioni in quel frangente. Per cui una penalità abbastanza morbida di 5 posizioni, ricordiamo che Lupino a Nazione ne prese 10, è una penalità che però gli ha tolto tanto. Gli ha tolto tanto perché chiaramente ha perso 7 punti, ne avrebbe paradossalmente persi di più se fosse arrivato secondo e quindi penalizzato settimo, perché in quel caso di punti ne avrebbe persi 8, quindi paradossalmente si è quasi salvato, però insomma chiaramente è stato un episodio che avrà un grande riflesso sul suo mondiale, perché a questo punto della stagione perdere i punti che ha perso in questo Gran Premio, ne ha persi 14 su Favre Erlings al penultimo Gran Premio, è davvero una batosta molto grande. Poi anche in gara 2 l'abbiamo visto, in generale un passettino indietro rispetto agli altri due, sensazioni che avevamo già avuto anche ad Arco di Trento, dove però Geiser ci aveva puntualmente smentiti, oltre a salire sempre sul podio, ma poi vincendo la seconda manche dell'ultimo dei tre Gran Premi di Arco di Trento. Quindi in generale potrebbe essere stato, non dico un colpo definitivo perché mancano 50 punti e lui è meno 15, però sicuramente gioco forza Geiser sarà chiamato ad una doppietta mercoledì. Perché
sarà chiamato ad una doppietta, è una speranza che qualcuno si inserisca tra Favre e Erlings, oppure che i due possono commettere degli errori importanti, anche se abbiamo visto
un altro
che
modo.
Esattamente, anche se proseguendo con l'analisi soprattutto del primo giro della gara, abbiamo visto che quello che è successo a Jeffrey Erlings è stato paradossalmente quello che ha vivacizzato ancora di più la prima manche. Perché? Perché Erlings, nel tentativo di sorpasso a Jeremy Seaver durante proprio i primi metri della prima manche, è caduto insieme allo svizzero, le due moto si sono agganciate. Erlings e Seaver hanno perso diverse posizioni. Da quel momento è iniziato un vero show. Intanto c'è da ricordare che Favre si è involato in testa alla manche e l'ha stravinta, o meglio stravinta, l'ha saputa gestire, e poi comunque nonostante il clamoroso ritorno di Erlings l'ha conquistata abbastanza in scioltezza. C'è a dire che qua, Fede, abbiamo visto qualcosa di inumano, come tu definisci spesso Erlings, una guida fuori da ogni tipo di logica, una rimonta allucinante, con dei sorpassi strepitosi, e anche con, ancora mi viene da dire, l'aiuto di Tony Cairoli, che è stato soprattutto nella prima manche davvero monumentale ed eroico, ed ha proprio fatto un bel gioco di squadra ancora, cioè ha lavorato sostanzialmente, sembrava un gregario, ecco, un po' lavorato ancora per Erlings, che però ci ha messo tanto del suo, perché la rimonta, per chi non avesse visto la gara, andate a rivederla, Federico seguiva i tempi live, Erlings girava costantemente più forte di tutti, nonostante avesse davanti a lui dei piloti più lenti e dovesse superarli, ed è stato qualcosa di incredibile, perché vedere Jeffrey Erlings dal vivo credo che sia davvero qualcosa di quasi paradisiaco.
Abbiamo detto soprattutto l'anno scorso, ma anche accennando insomma qualcosa prima di questi due gran premi conclusivi, prima delle nazioni, come sia difficile superare sul circuito di Mantova. Qui è tornato utile ciò che dicevo di Erlings dopo il primo gran premio di Arco, cioè che lui vede due piste in una praticamente, sì. Lui ha questa capacità di interpretare ogni curva in almeno due modi possibili, con la stessa efficacia soprattutto, perché questa è la cosa importante, su una pista come Mantova dove superare è effettivamente difficile, Erlings ha dato sfogo a tutta la sua fantasia, a tutto il suo talento, alla sua classe, riuscendo così a rimontare da fuori dalla top 10 fino al secondo posto, arrivando in scia a Fevre, peraltro con sorpassi fantastici, cioè spettacolari. Qui si è visto proprio tutta la capacità di Erlings in moto, e si è visto quanto sia diverso proprio dagli altri piloti,
sì.
Quindi è stata una prima manche eccezionale la sua, ma anche più della seconda, che poi ha vinto agilmente, e quindi sì, ha perso quei tre punti, sicuramente aveva il passo per vincere, perché davvero soprattutto a pista libera, ma anche come hai detto tu, mentre lottava con gli avversari riusciva a girare tra il secondo e i due secondi più veloci rispetto ai piloti che gli stavano davanti. Quindi davvero è un Erlings che a Mantova almeno ieri aveva un altro passo, poi mercoledì vedremo se sarà ancora la stessa cosa. Chiaramente su una pista così, per quello che abbiamo visto, in condizioni normali, anche se di manche normali quest'anno ne abbiamo viste davvero poche, Erlings ha davvero una marcia in più rispetto agli altri.
Sì, sì, una marcia veramente in più rispetto agli altri. Io e Federico, mentre eravamo nel paddock, l'abbiamo visto andare verso la moto, vestito già ovviamente con tutta l'attrezzatura che serve per non salire in sella, e Erlings fa effettivamente paura già col casco addosso e nel modo che ha di girare, è proprio veramente spaziale vederlo. Poi quello che ha fatto in gara 1 è stata davvero strepitosa. Gara 1, Fede, parliamo anche di Tony, perché ha conquistato l'ennesimo podio della sua carriera, e soprattutto, come tu dicevi mentre guardavamo le gare, è ancora impressionante la capacità di Tony, 36 anni, di avere il cambio di ritmo quando gli altri in realtà sono stanchi, e c'è gente che ha 10 anni in meno di lui, mentre lui riesce veramente a essere clamoroso nei minuti finali di gara.
È una cosa che abbiamo visto soprattutto in gara 1, quando poi ha dato l'attacco finale a Fevre, ma soprattutto nel suo caso a Geyser, recuperando secondi su secondi negli ultimi minuti, quindi è stato un Cairoli fantastico, come hai detto tu, eroico, che ha confermato un po' il trend di questa stagione, quindi con la capacità di avere una grande progressione nei finali di manche, che alla sua età e con tutti i suoi infortuni direi che non è una cosa scontata, ed è una cosa che va rimarcata sempre, manche dopo manche. E la sua competitività e il suo passo comunque gli hanno consentito anche di tenere dietro Sever in gara 2.
Sì, perché un grande Sever in gara 2.
Anche Jeremy ha fatto una bella rimonta, un bel recupero, una bella progressione, e Cairoli è riuscito a respingerlo con, direi, gli ultimi due giri davvero eccezionali, perfetti. Quindi è un Cairoli che in questo momento può davvero essere l'arma in più per Erlings. Saranno necessarie due ottime partenze mercoledì, perché qualora dovesse partire davanti, e l'abbiamo visto ad Arco, al passo per rimanerci. Se parte un pochino più indietro, deve inventarsi qualche sorpasso, insomma, non possiamo neanche pretendere che sia a livello di Erlings, quindi chiaramente fa un po' più fatica e ci mette un po' più di tempo, come abbiamo visto anche con Prado in gara 2. Però insomma, qualora Antonio dovesse azzeccare una o due partenze nell'ultimo Gran Premio, potrebbe davvero essere un'arma in più, ma un'arma bella pericolosa per Erlings. Quindi un Cairoli che sta concludendo la sua carriera a tempo pieno nel mondiale, io direi come meglio non potrebbe, ecco.
Esatto, poi Fede, visto che stai parlando di partenze, andiamo anche un attimo a analizzare quello che è successo nella seconda manche, cioè durante la seconda partenza tra Taffèvre e Erlings, perché noi eravamo in una postazione che non abbiamo visto quello che era poi effettivamente successo, e che tu, Fede, sei andato a rivedere dopo aver letto le dichiarazioni di Erlings. Effettivamente c'è stata una manovra un po' scorretta da parte di Fevre, che è andato proprio a chiudere il pilota della KTM, che gli ha già detto che se dovesse ancora capitare, poi i conti li regolerà lui direttamente in pista con il pilota francese, ecco, per essere un po' più diplomatici.
Eh sì, noi non l'abbiamo visto perché, come hai detto tu, eravamo appostati.
Avevamo
appostati in un punto che permetteva, tra l'altro, di vedere proprio tutta la pista, e questa è una caratteristica di Mantova e di pochissime altre piste di motocross a livello mondiale, però non la partenza, appunto. Quindi ci sono servite le immagini, insomma, della regia internazionale, per vedere che effettivamente Fevre al via di gara 2 ha compiuto un taglio abbastanza importante su Erlings. I due partivano di fianco, e Fevre è scattato un pochino meglio e ha chiuso la traiettoria all'avversario per prendere proprio l'interno, tutto l'interno della prima curva. Erlings si è detto un pochino, insomma, si è mostrato un pochino stizzito da questa cosa e ha detto proprio quello che hai detto tu poco fa, cioè che se dovesse accadere ancora mercoledì, insomma, l'esito dalla prima curva potrebbe essere un po' diverso. Quindi Erlings un po' più battagliero anche da questo punto di vista, quindi un po' di giochi mentali che a questo punto della stagione ci stanno ormai, insomma, abbiamo visto come tutto sia permesso, e quindi ci aspettano due gare molto calde mercoledì, sia dall'abbassarsi dei cancelletti. È un Fevre che in gara 2 comunque ha mostrato una grande solidità, come abbiamo visto anche ad Arco di Trento in certi frangenti. Ha cercato di chiudere il gap su Erlings, ma quando ha visto che effettivamente non ce n'erano, ha preferito accontentarsi del secondo posto, ha portato a casa punti importanti, e sicuramente questo è l'ennesimo segnale di un Fevre che è maturato, ecco, è maturato ed è sicuramente pronto per portarsi a casa questo mondiale. Ora vedremo come gestirà questa situazione di vantaggio, perché lui, ripeto, dice di non sentire pressione, lo ha ribadito dopo questo Gran Premio di Mantova. Però, insomma, quando ti trovi al cancelletto della prima manche, o soprattutto della seconda, dove mi aspetto, insomma, un titolo ancora in palio e chissà, una classifica ancora più serrata di adesso, chiaramente una componente mentale deve tornare, perché, insomma, questi sono comunque piloti, pur grandi che siano e pur fenomenali che siano, sono umani e quindi hanno anche una componente mentale con cui fare i conti.
Diciamo che la partenza è un dettaglio che soprattutto Fevre e Erlings hanno studiato tanto. Io e Federico siamo andati a vedere personalmente nel circuito adiacente a Mantova, un altro circuito di motocross, proprio lì per i test, Erlings e Fevre provare un'oretta prima dell'inizio della prima manche diverse partenze. Quindi lo diciamo io e Federico da almeno due anni, da un anno, che in questo periodo particolare del motocross le partenze diventano davvero ultra fondamentali per indirizzare la gara, perché il livello è molto alto, superare è molto complicato. Ed è molto complicato, l'abbiamo visto paradossalmente anche con lo stesso Jeffrey Erlings, anche se ha fatto una rimonta clamorosa, con Rubén Fernández, che è stata sicuramente, Fede, la grandissima sorpresa in positivo della gara di Mantova, chiamato sulla seconda HRC ufficiale per dare una mano comunque a Team Geyser. Non ci aspettavamo così competitivo durante appunto le gare di Mantova, e sesto posto per lui assoluto, ed è stata una pesevolissima sorpresa, Federico.
Caspita, era il mio punto di domanda del weekend, e devo dire che ha sfornato una prestazione davvero eccezionale. Sesto posto assoluto, che uno potrà dire, anche Boiramé è arrivato sesto al debutto ad Arco di Trento, però insomma è un risultato ottenuto in maniera decisamente diversa. In gara 1 poi ha lottato con Erlings, insomma ha dato davvero tutto. È stato il pilota che doveva dare una mano a Geyser, e lui per quanto possibile, a fronte di un Erlings ispirato e scatenato, lui ha dato davvero tutto.
Sicuramente aiutato Fede dai cavalli di una Honda che dal vivo dà l'impressione, soprattutto nei terreni come quello di Mantova, cioè sulla sabbia, se sono anche un po' pesanti, quando i piloti aprono il gas non ce n'è per nessuno. Abbiamo visto sia con Geyser che con Fernandez, le due Honda quando aprono davvero il gas, ti puoi chiamare KTM, ti puoi chiamare Kawasaki, ti puoi chiamare Yamaha, ma sullo slancio non riesce a passarle.
Sì, ci vuole diciamo una preparazione molto diversa dell'attacco. Di certo non si può puntare contro una Honda sull'accelerazione, perché
no, esatto.
Così facendo si rischia di rimanere dietro tutta la manche. I sorpassi su una Honda in questo momento vanno studiati, preparati prima, cercando traiettorie differenti, e solo in questo modo si può avere ragione appunto delle CRF che in questo momento sono moto davvero insuperabili da questo punto di vista.
Assolutamente. Quindi mercoledì grandissimo finale per quanto riguarda la MXGP. Teniamo presente, Fede, che molto probabilmente anche per le dichiarazioni che tu hai messo oggi su P300 potrebbe esserci anche un Jeremy Seaver con un po' un punto di domanda, perché lui ha detto che il risultato finale non ha rispecchiato la velocità che lui aveva sulla pista di Mantova, e può essere anche lui un fattore, perché comunque Seaver in queste gare, ultime gare, ha dimostrato di essere in grande forma. E poi lo stesso Seaver vuole arrivare quarto nel mondiale, perché comunque Cairoli, Prado e Seaver sono distanziati di 4 punti, quindi c'è in ballo anche un quarto posto nel mondiale, che non garantisce medaglie, trofei o quant'altro, però per la stagione che Seaver ha vissuto, soprattutto per buona parte, arrivare davanti, comunque mettersi dietro due KTM come quelle di Prado e Cairoli non sarebbe male, ecco.
Sarebbe un gran risultato, oltre che visto tutto quello che ha passato, mettersi alle spalle due piloti che fino a metà stagione, anche un pochino oltre, sono stati in corsa per il mondiale, insomma sarebbe tanta roba. Il Seaver l'abbiamo visto bene a Mantova, perché è stato tanto sfortunato nel primo giro di gara 1 per quello che è accaduto con Erlings. Gara 2 non è partito benissimo, però caspita, ha fatto due ottime rimonte, ha tenuto un grande passo, e quindi ha ribadito che a livello fisico è tornato e anche la moto è molto competitiva, nonostante comunque lui stesso ribadisca sempre che Mantova non è una delle sue piste preferite. Quindi lui, che ha solo un quarto posto da giocarsi, quindi poco tutto sommato, è uno che mercoledì nelle due manche, qualora dovesse partire bene ed evitare i guai nei primi giri, sarebbe un pilota sicuramente da podio. E poi anche in pista da superare non sarà facile, qualora dovesse proprio partire davanti a tutti e dovesse trovarsi ad avere a che fare con i tre pretendenti al titolo.
Esattamente, Koldenhoff non l'abbiamo praticamente mai visto, pure oggi ha detto di non aver mai trovato il feeling con la pista. Tra l'altro guardavo la classifica, se Jonas non correrà, non sappiamo, visto che non ha corso questo fine settimana, comunque Koldenhoff per adesso è settimo sereno, e se Jonas dovesse non correre sarà settima alla sua posizione nel mondiale, che è un mondiale comunque che dobbiamo giudicare assolutamente in negativo, perché come dicevi tu anche Fede negli ultimi podcast, lui è stato preso come molto probabilmente forse anche più top driver di Silver, però la stagione è stata molto molto complicata.
Insomma, il fatto che abbia 114 punti di distacco da Silver è sufficiente, cioè, per catalogare la stagione di Kolenov, che è stata una stagione di alti e bassi, molto discontinua, come spesso è stato poi lui anche in precedenti esperienze, soprattutto ripenso al periodo ufficiale KTM. Insomma, non si è trovato bene con la pista, questo è un dato oggettivo, perché comunque non l'abbiamo visto nelle due gare, è sempre rimasto nelle retrovie e quindi non ha mai trovato il passo necessario per poter impensierire i primi e per stare dove dovrebbe stare, nonostante chiaramente, come diciamo spesso, il terreno morbido sia la sua superficie, quest'anno comunque anche la sabbia l'ha un po' tradito, perché se ripensiamo anche alla Lettonia ad esempio o allo stesso Gran Premio del Belgio, Kolenov non si è sempre visto come protagonista anche sul morbido, dato forte giusto in Olanda, però in altre occasioni davvero non è stato della partita, ecco. Penso che anche mercoledì non sia destinato a fare tanto meglio, ecco.
Assolutamente, e poi possiamo già dire, secondo me già con un anno di anticipo sostanzialmente, che il 2022 per lui sarà l'ultima chiamata importante, secondo me, per provare a dimostrare di meritarsi un Team Factory, almeno sulla linea di Silver, provare a essere un pilota da podio in quasi tutte le occasioni, perché altrimenti abbiamo visto che comunque Yamaha qualche pilotino da poter far salire ce l'ha, e quindi penso che per lui già la prossima stagione possa essere quella del dentro fuori a livello di Team Factory.
Sì, sono d'accordo, sarà una stagione molto importante per lui, in cui dovrà proprio dimostrare.
Sarà l'inverno più importante per lui, quello di non farsi male e cercare di trovare la condizione migliore con una Yamaha che sostanzialmente non è mai stata a pieno la sua moto quest'anno.
Sì, ha fatto molta fatica a trovare un compromesso, a trovare il setup giusto da pista a pista, quindi sarà essenziale, come hai detto tu, mantenere una forma fisica buona, evitare infortuni, per partire l'anno prossimo già al 100%, per puntare, insomma, quantomeno a stare col proprio compagno di squadra, che la moto, insomma, l'abbiamo visto, la Yamaha 450 è una moto che c'è, io non penso che possa essere discussa in questo momento, perché anche negli Stati Uniti l'abbiamo vista, con un buon impegno da parte della squadra, da parte della casa in generale, la Yamaha è diventata una moto vincente, penso che Kolenov non abbia grandi scuse.
E poi comunque quella che utilizza Kolenov, che utilizzano Kolenov, Silver e Watson godono anche poi di trattamenti più factory rispetto a quelle che sono presenti negli Stati Uniti, quindi tecnicamente hanno anche paradossalmente un vantaggio in più rispetto alle prestazioni di quelle che vediamo oltreoceano, e questo chiaramente non è qualcosa di positivo per le prestazioni di Kolenov in queste gare, in questo mondiale. Fede, prima di passare a MX2, qualcos'altro da aggiungere per la MXGP, altrimenti parliamo brevemente della 250?
Beh, dai, una buona top 10 di Lupino, dai. La dobbiamo evidenziare.
Quarto in qualifica.
Sì, molto bene in qualifica, top 10 di giornata, top 10 confermata anche in campionato, non c'è una matematica certezza, ma il vantaggio su Watson, che è undicesimo, è molto importante. Si giocherà il nono posto con Kjær Olsen, che, diciamo, ha guadagnato qualcosa nel Gran Premio di domenica, ma tutto sommato non è che stia esprimendo un livello così tanto più alto rispetto al pilota italiano.
Ecco, Usquan sarà un altro motivo secondo me di interesse dell'inverno, perché bisogna capire anche loro, cioè KTM cosa vuole fare col marchio Usquan, cioè come piloti, in che direzione vuole andare, perché obiettivamente quest'anno noi le abbiamo mai viste davanti le Husqvarna, perché insomma, Kjerolsen è l'anno da rookie, Yazykonis sappiamo benissimo quello che gli è successo, e anche qua bisogna un po' vedere cosa vorrà fare KTM con i piloti Husqvarna. Poi c'è tutta la questione del gas, di cui abbiamo già parlato io, Fede, che è legata soprattutto a Prado, e godiamoci intanto il finale di mercoledì, perché di cose poi da raccontare ce ne saranno sicuramente tante. Poi comunque l'off season inizia subito e cercheremo anche di capire eventualmente noi mercoledì direttamente dal paddock se ci sono delle voci già sul 2022, ecco, per quanto riguarda i piloti e le moto. MX2, Fede, dove abbiamo visto il ritorno alla vittoria di Iago Gerz, come da te previsto, lo dicevo prima, stessi punti di Maxime Renault, però ovviamente con le due manche invertite, cioè con Gerz che ha vinto la seconda davanti a Renault, quindi grazie a questo successo ha portato a casa la vittoria del Gran Premio. Terzo Tom Vial, un Vial che, come anche Federico diceva durante la gara, si è un po' accontentato del terzo posto, nel senso che ha portato a casa il massimo risultato che in questo momento probabilmente le sue condizioni fisiche gli permettono, e purtroppo siamo andati incontro ancora a una gara di Mattia Guadagnini non del tutto soddisfacente, ottavo assoluto, ma soprattutto diversi errori nella prima manche, due cadute, una partenza ancora disastrosa, e quindi insomma questo finale di stagione di Mattia, che ora è quinto in campionato a un punto da Beaton, quindi può tranquillamente ancora giocarsi il quarto posto, deve però guardarsi anche le spalle, perché c'è René Hofer a 501 punti, e diciamo che sarà con la lotta per la seconda posizione del mondiale tra Vial e Gerz, anche questa sarà da tenere d'occhio ai fini della classifica. È un po' i motivi di interesse di questa MX2, che Maxime Renault comunque con la prestazione di ieri ha certificato come classe totalmente sua e titolo completamente meritato.
Beh, tanto Gerz non vinceva una manche, un gran premio dal Belgio, quindi diversi mesi fa. Vabbè, quest'anno non ha vinto tanti di più, ha vinto Belgio e Olanda, basta. E finalmente ieri abbiamo visto una risposta definitiva e solida, perché la resistenza di gara 2 su Renault è stata appassionante, direi. È stata la risposta di un pilota che ha passato diversi mesi complicati, schiacciato anche dalla rapida ascesa del compagno di squadra, e che insomma finalmente è riuscito a ritrovare la via del successo, confermando peraltro come il fatto di conquistare la pole position alla mattina poi tra virgolette rovinasse il resto della sua giornata, perché se non altro ha conquistato, se non ricordo male, 5 pole quest'anno Gerz, e quando ha fatto la pole non ha mai vinto. Ieri puntualmente la pole è andata a Hofer ed è tornato a vincere lui, quindi insomma anche questa nota statistica curiosa. Quindi beh, un Renault poi che ha dimostrato di non accontentarsi mai, perché anche in gara 2 l'abbiamo visto partire non benissimo, però ha recuperato e ha dato battaglia fino alla fine, quindi un Renault che non ha sicuramente la pancia piena, ha già vinto il titolo ma vuole continuare su questa spinta di grandi risultati per mantenere comunque anche una fiducia, un livello di fiducia elevato. Vial, l'abbiamo visto, non è in forma, non è decisamente in forma, e lo dimostra il fatto che dopo aver preso lo shot di gara 1 poi ha perso posizione, è arrivato quarto, superato anche da Beaton alla fine, quindi un Vial che manderà in archivio questa stagione sperando di conservare quei 7 punti di vantaggio su Gerz nell'ultimo Gran Premio. Allora non dovesse riuscirci, pace, tutto sommato, perché alla fine, con tutti i problemi fisici che ha passato, non penso gli si potesse chiedere molto di più. Lui, quelle poche gare che ha corso al 100%, direi che le ha dominate in lungo e in largo, e quindi i messaggi che doveva mandare in ottica 2022 li ha mandati molto chiaramente. E Guadagnini, peccato, un'altra occasione buttata. Era andato anche bene in qualifica, poi in gara 1 è partito male, è caduto due volte, Insomma, un po' il solito copione del Guadagnini di fine stagione, abbastanza bene in gara 2, dove non ha commesso errori, è stato piuttosto solido, nonostante comunque abbia beccato un distacco piuttosto importante, nonostante abbia perso la posizione in campionato da Beaton. Quello che ti dicevo ieri, secondo me, è il fatto principale, insomma, il fatto che Guadagnini non abbia mai corso un campionato così lungo. Secondo me la cosa principale, ecco, il motivo principale di questa sua flessione di fine campionato credo sia questo. Il fatto appunto che sia arrivato a correre 34-36 manche in un anno solo, cosa che non aveva mai fatto prima in carriera. Quindi un po' la tassa che devono pagare tutti i rookie a un certo punto della stagione, a meno che non si parli proprio di fenomeni stellari che in MX2 al momento non vediamo, è un po' questa, ecco, il fatto che il fisico a un certo punto della stagione presenta un conto, quindi Guadagnini ha spinto al massimo, ha ottenuto grandissimi risultati nella prima parte di stagione, poi è calato un po', ha iniziato a pagare dazio, però insomma è tutta esperienza in vista del 2022, sperando appunto che non si lasci prendere da questo finale di stagione che lo ha visto decisamente troppo falloso, al di là delle prestazioni in calo, però l'abbiamo visto cadere troppe volte, un po' troppe volte farsi trovare impreparato in certe situazioni.
E anche per lui, insomma, un inverno importante, e anche perché 2022 sicuramente partirà con l'obiettivo di vincerlo il mondiale MX2, e quindi poi sarà capire se in sella una gas gas o comunque ancora marchiato KTM, però questo è, e poi paradossalmente insomma si può pensare anche che queste gare un po' così complicate per i motivi che diceva Federico, cioè soprattutto per il numero di gare che lui non ha mai affrontato con questa continuità in carriera, possono essergli utili per fare esperienza, per preparare un 2022 che lo vedrà sicuramente protagonista, e bisogna essere già subito chiari, lo vedrà anche con tanta più pressione addosso, perché ovviamente con il ritiro di Tony Cairoli il punto di riferimento italiano per il motocross nel mondiale, anche se è in MX2, comunque in generale diventa Matteo Guadagnini.
È già bello sostenuto, tra l'altro, eh? Abbiamo visto dal pubblico un Guadagnini già molto sentito dal pubblico italiano, quindi è un Guadagnini che chiaramente dovrà
questo
avere...
Questo può essere un fattore comunque, questo è un fattore.
Sì, potrebbe andare tranquillamente a suo vantaggio, anche perché comunque è giovane e come tutti i giovani forse le responsabilità potrebbe sentirlo un po' di meno. È chiaro che è un qualcosa che andrà gestito, come abbiamo detto spesso quest'anno, Guadagnini è un pilota che non deve essere tra virgolette caricato, non deve essere caricato di troppe responsabilità, va fatto crescere gara dopo gara, gran premio dopo gran premio, chiaramente noi tenderemo sempre comunque a parlare di quello che vediamo, nel senso se Guadagnini sbaglia
lo diremo.
Faremo presente, se farà una grande gara lo faremo presente, perché noi comunque tifiamo per il motocross, quindi non dobbiamo rispondere a nessuno, e quindi noi evidenziamo quello che vediamo senza alcun problema, elogiamo e critichiamo per quello che è la nostra esperienza, ecco, quindi un Guadagnini che non andrà caricato troppo, ma che allo stesso tempo dovrà gestire questa pressione aggiuntiva derivante dal fatto che è tutto sommato il nuovo riferimento del motocross mondiale per quanto riguarda l'Italia. Questo senza ombra di dubbio, avrà il mezzo tecnico, il mezzo meccanico per eccellere anche l'anno prossimo, la squadra è di primo ordine e la sappiamo, e quindi insomma, aspettiamo di vedere anche il suo 2022, sperando sempre che riesco a concludere questo 2021 con una nota positiva.
Sì, qua poi De Carli, con l'esperienza che ha, saprà lui gestirlo al meglio, alla luce anche di quello che abbiamo appena detto, cioè il fatto che chi continuerà a occuparsi di motocross, e questo sarà un argomento molto caldo che tratteremo io e Federico nel corso dei prossimi mesi e soprattutto quando inizierà il prossimo mondiale. Cioè, cercheremo di capire, perché sembra una cosa banale, ma non lo è, quanto interesse ancora ci sarà attorno al motocross, e parlo anche a livello mediatico, quindi giornali, stampa e quant'altro, con l'addio di Tony Cairoli. Ne parleremo nei prossimi mesi, quando anche le moto saranno ferme, però inizieremo un po' a tastare il terreno, perché è chiaro che è un fattore il fatto che Tony non ci sarà più il prossimo anno. Da capire poi anche per quanto riguarda le gare in Italia, se il fatto che Cairoli non sarà al via può andare a influire col calendario, con le gare, perché anche grazie al Covid, ed è brutto dire così, comunque in questi anni siamo stati abituati a Fede avere una marea di gare in Italia per quanto riguarda il motocross oltre nazioni, anche la presenza nel punto di Tony sicuramente è andata a garantire il posto a tante gare da noi, però noi abbiamo delle piste che sono anche molto belle, strutture che sono comunque confortevoli. Ripenso comunque alle gare di Imola, che ora non è in calendario, però lì, nonostante il layout non fosse ovviamente bellissimo, però i piloti e le squadre soprattutto ne erano stracontenti, perché avevano potuto lavorare in condizioni diverse rispetto al solito, quindi avevano strutture da pista, però che venivano prestate tra virgolette al motocross, e per loro era un vantaggio enorme. Quindi anche questo argomento andremo a snocciolare, a trattare nei prossimi mesi, perché sarà proprio un argomento, un bel test per quanto riguarda il motocross in Italia, e paradossalmente insomma va a braccetto, anche perché proprio questa è anche la settimana con Valentino Rossi e la MotoGP, perché mercoledì smette Tony Cairoli, domenica smette Valentino Rossi, ovviamente con due condizioni differenti soprattutto a livello di risultati, ma però con la stessa capacità di saper raccogliere consensi e appassionati in giro, e per entrambe le categorie insomma sarà un bel test il prossimo anno. Fede, non so se devi aggiungere qualcos'altro.
Direi che il Gran Premio della Lombardia lo abbiamo sviscerato per bene, adesso siamo pronti per Mantova, per il Gran Premio di Mantova, e nelle prossime ore arriverà anche un articolo riguardante le statistiche di questa lotta mondiale, perché comunque non è assolutamente la prima volta che abbiamo una situazione del genere all'ultimo Gran Premio nella storia del Mondiale Motocross, quindi andrò a fare un po' il punto di questa situazione, snocciolando anche qualche numero. Quindi
è giusto presentarla al meglio, ecco. Quindi
esattamente.
La data è quella del 10 di novembre, a me e Fede ci trovate al Tassimo Volari per seguire il gran finale. Non mi sembra vero, perché ormai mesi e mesi che parliamo dell'ultima gara, perché sapevamo che sarebbe stata decisiva per il titolo l'ultima gara del mondiale, l'abbiamo sempre detto, perché questi piloti con quello che è successo, comunque per la competitività che hanno, hanno alzato talmente tanto il livello che era impossibile avere un pilota campione del mondo a 2 o 3 gare dal termine, ma abbiamo la fortuna di averla vicino a casa nostra, abbiamo la fortuna di aver vissuto il Nazione Unito dell'Italia qualche settimana fa, sempre sulla stessa pista, e quindi anche io e Fede andremo a goderci qualcosa che insomma è unico, e soprattutto andremo proprio a raccontare quella che è una stagione comunque che è già entrata di fatto nella storia del motocross, e quindi insomma siamo molto gasati per questa cosa. Fede, grazie mille, buona serata.
Grazie a te.
P300.it, guys, i social, il mio e quello di Federico Benedusi. Per il resto ci sentiamo tra qualche ora, con un po' di fiatone ancora io, Fede, perché siamo sicuri che andremo a assistere a qualcosa di speciale, però dopo cercheremo di raccontarvi tutto quello che capiterà nel gran finale del mondiale della MXGP, che si correrà qua da noi a Mantova. Ciao a tutti.
Ciao.